Buon pomeriggio a tutti, siamo arrivati alla grande festa, alla grande solennità della Pentecoste. La Pentecoste è innanzitutto una festa ebraica, la festa di Shavuot, la festa cioè delle settimane, le 7 settimane, cioè 50 giorni dopo la Pasqua, in cui si celebra anche oggi per gli ebrei il dono della Torah sul monte Sinai. È una delle 3 feste bibliche di pellegrinaggio annuale a Gerusalemme che tutti gli ebrei dall'età di 13 anni devono compiere per adempiere la Torah. Luca nel libro degli Atti degli Apostoli ci dice che i discepoli di Gesù, uomini e donne, erano anche loro a Gerusalemme radunati in una casa, forse la stessa in cui avevano consumato l'ultima cena, e che era divenuta il loro luogo di incontro. Che cosa facevano in quella casa il giorno di Pentecoste? Secondo la tradizione ebraica, in questo giorno ci si dedicava allo studio della Torah, alla lettura del Decalogo, all'ascolto della parola. Ancora oggi, come allora, gli ebrei in questa festa leggono i 10 comandamenti come sintesi della Torah, insieme al rotolo di Rut, al libro di Rut, perché vi si parla di raccolto delle spighe, cioè dell'estate, e perché la fedeltà di Noemi a Rut richiama la fedeltà di Israele alla Torah. Ruth è la bisnonna del re Davide da cui verrà il Messia. Anche Gesù ha celebrato questa festa come tutti gli ebrei. Nel Nuovo Testamento, i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, mantengono lo schema dei 50 giorni dentro la tradizione giudaica, mentre Giovanni sintetizza nella gloria dell'ora della morte di Gesù tutto il mistero pasquale, compresa la Pentecoste, che non è più la consegna della Torah scritta, ma il dono dello Spirito Santo, la nuova legge, la nuova Torah scritta nel cuore di carne di ciascun credente, come del resto aveva previsto il profeta Ezechiele. Luca addirittura, negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, descrive la Pentecoste come una riedizione della manifestazione di Dio sul Sinai. La scenografia della Pentecoste, infatti, riprende quella della manifestazione di Yahweh sul Sinai. Tutta la natura partecipa e tutto ciò che succede in questa casa viene descritto con elementi che richiamano l'evento del Sinai, ma il tutto quasi in miniatura: un fragore improvviso, un forte vento e il fuoco. Sul Sinai era la montagna che ardeva nel fuoco, nel cenacolo il fuoco appare come delle lingue che si dividono e si posano su ciascuno di loro. Sul Sinai, dice il Deuteronomio, che il Signore vi parlò dal fuoco, voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura, vi era soltanto una voce. Negli Atti si dice che le persone che accorrono, richiamate dal fragore improvviso che si sente, sentono diverse voci e diverse lingue e si stupiscono del fatto che a parlare siano tutti dei Galilei. Nella tradizione ebraica, nel commento che i rabbini fanno dell'Esodo, si legge che la voce del Signore si trasformava in 7 suoni e da questi in 70 lingue affinché tutti i popoli potessero comprendere. Quanto viene descritto allora nel racconto di Luca, negli Atti, è il dono dello Spirito, la capacità di comprendere quell'unica parola di Dio non solo nella propria lingua, ma in tutta la sua interezza e forza. Lo spirito qui è descritto come lingue di fuoco, il fuoco che si sprigiona ogni qualvolta ci si apre all'ascolto della parola, quando il cuore e la mente insieme si lasciano avvolgere, quasi inebriare dalla scrittura. Non a caso alcuni dei presenti dicono che i discepoli sono ubriachi, come ai discepoli di Emmaus che dicono: non ci ardeva il cuore mentre lo straniero ci spiegava le scritture lungo la strada? Ecco, il primo e fondamentale dono dello Spirito è l'oltre di ogni barriera, di ogni struttura, di ogni catalogazione. È offerto a tutti. Mi fermo però oggi a commentare non tanto il Vangelo che ascolteremo nella domenica di Pentecoste, perché è lo stesso che abbiamo ascoltato nella 6ª domenica dopo Pasqua, quest'anno, quindi eventualmente potete andarlo a riascoltare. Ma mi fermo invece sul Vangelo che si legge nella vigilia di Pentecoste, cioè praticamente il sabato sera, che è preso da Giovanni, sempre al capitolo 7, versetto 37. E dice così: nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo egli disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Questo testo breve, ma non è un testo di facile lettura, perché pone molti problemi anche agli esegeti, a cominciare dalla punteggiatura. Al tempo in cui scrive Giovanni non esisteva punteggiatura dei testi, che erano scritti in lettere maiuscole e tutte attaccate le une alle altre, senza soluzione. In fase di lettura chi leggeva separava le parole attraverso la tonalità vocale. Per questo motivo spesso è difficile stabilire quale sia il senso di un brano, come accade per esempio in questo passo. Tenuto conto di ciò, i primi due versetti del brano di oggi possono essere letti in due modi diversi. Uno è questo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, punto. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Quindi è chiaro che il suo grembo non è quello di Gesù, ma quello del credente, dal cui intimo sgorgeranno fiumi senza fine. Oppure c'è anche un secondo modo di leggere questo versetto. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me. Come infatti dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva. È evidente che questo suo grembo è quello di Gesù, che inonda di acqua chi crede. Poi c'è anche il problema di questa frase. Come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Allora, questo come dice la scrittura, in realtà questo passo non esiste in tutta la Bibbia. Quindi questa frase è di Gesù o è un commento dell'Evangelista? Con ogni probabilità l'autore si ispira a un testo di un Targum, cioè di un commento ebraico perduto per noi. Oppure è una citazione a senso, comune per i primi cristiani, più difficile da comprendere per noi, che allude al racconto della roccia del deserto, da cui tramite Mosè scaturisce l'acqua viva. Questo è raccontato nel libro dei Numeri, che i profeti avevano preannunciato, tra l'altro, che riapparisse in Sion negli ultimi tempi, cioè i tempi del Messia. Quindi, fatte queste due premesse, siamo nel Vangelo appunto di Giovanni, siamo al capitolo 7. Al capitolo 4, dove si narra di Gesù che incontra la Samaritana, si dice che Gesù aveva sete e si era seduto al pozzo. E la sua sete, la sete del Signore, è la sete di comunicare a noi il desiderio dell'acqua viva che è Lui. È un mezzo molto debole la sete, perché è un non mezzo, è solo bisogno. Anzi, la sete è il bisogno fondamentale di vita, di felicità. Siamo alla terza volta in cui Gesù sale a Gerusalemme. Nel brano di oggi ci troviamo nel Tempio e ci troviamo all'ultimo giorno della festa delle capanne, la festa in cui si celebrava la festa dei raccolti della terra promessa. Era la fine della stagione, la raccolta anche del vino. Quindi si celebrava ogni benedizione di Dio. Era una festa agricola che era diventata poi centrale per Israele come ricordo dell'alleanza e della dedicazione del Tempio, quindi delle grandi istituzioni di Israele, della legge del Tempio e della fine dell'Esodo. Durante questa festa, ogni giorno, il sommo sacerdote andava alla piscina di Siloe, attingeva con una coppa d'oro l'acqua e dopo aver girato 7 volte attorno all'altare dei sacrifici nel Tempio, versava l'acqua con un imbuto d'argento sull'altare e durante il percorso la folla agitava con la sinistra un fascio di ramoscelli di palma, di mirto e di salice e nella destra teneva un frutto, un cedro, un limone e gridavano, cantavano Allel, Alleluia e i salmi della liberazione dall'Egitto. Non so, per esempio, quello che dice attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza e suonavano le trombe e all'ultimo giorno il sacerdote versava la coppa d'acqua fuori dalle mura di Gerusalemme per indicare la benedizione che da Gerusalemme e da Israele sarebbe passata verso tutti i popoli secondo la promessa fatta ad Abramo. In questa grande festa era forte la grande attesa messianica di Israele, attesa di libertà, di pienezza di vita, di indipendenza, con tutte le relative sommosse che potevano accadere. Giovanni dice: «Ora, nell'ultimo giorno, vuol dire molte cose. Questo ultimo giorno indica il giorno del Signore, il giorno del giudizio di Dio, il giorno definitivo della storia. Nel Vangelo indica anche l'ultimo giorno di Gesù, quando tutto sarà compiuto e da lui scaturirà quel fiume d'acqua viva. È il giorno in cui Dio interviene, e interviene per salvare il mondo, perché Dio ha fatto il mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Quindi è il grande giorno della salvezza. E Gesù sta in piedi, non seduto come uno che annuncia. Ha un messaggio da portare. E questo messaggio è urlato, gridato. Se qualcuno ha sete. La sete è quel bisogno fondamentale dell'uomo, ancora più del cibo. Se non soddisfi la sete sei morto. Così se non desideri sei morto. E la sete è l'unico mezzo per andare a Dio, perché Dio è amore. L'amore è dono. Il dono non va pagato, né meritato, né conquistato. Il dono va desiderato. Se lo desideri è tuo, se non lo desideri non ce l'hai. Quindi il mezzo più potente che noi abbiamo è il desiderio. E se uno rinuncia al desiderio di vita, di felicità, di giustizia, di amore, di solidarietà, ha rinunciato a vivere da uomo. Sono i nostri desideri che ci tengono vivi. L'importante è sapere quali. E Gesù grida: se qualcuno ha sete, venga a me. In genere, più che seguire la sete ed i desideri, seguiamo la paura che non sia appagato il nostro desiderio. E quindi seguiamo le paure e appaghiamo immediatamente il desiderio, abbassandolo con l'appagamento immediato. Venga e beva, dice Gesù. Ciò che soddisfa la sete dell'uomo, la sete di felicità, è un amore incondizionato, è l'accoglienza, l'accettazione dell'altro. Dio è così, è colui che estingue la nostra sete perché è amore. E continua Gesù: chi crede in me. Se si sbaglia ad indirizzare il proprio desiderio, se vai a spillare acqua dove invece di acqua c'è soltanto un acido, non ti disseti. Cioè è importante da chi vai. Ecco il venite da me, è lo stesso invito che fa la Sapienza nell'antico Israele. Perché chi crede in me, credere vuol dire aderire, credere è amare. Chi aderisce a Lui, chi ama Lui, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva fluiranno dal suo seno. In nessuna parte della Scrittura si dice così, ma il senso di tutta la Scrittura è che Dio ci vuole donare la sua stessa vita. Dio è sorgente di vita. Cioè la sua stessa vita, che è l'amore, non solo lo riceviamo, ma la sappiamo anche dare. Non solo siamo amati, ma possiamo anche amare. La sua vita scaturisce dal nostro seno, come dal seno del figlio. Quindi Dio ci fa la promessa di renderci uguali a Lui. È il grande sogno di Adamo, diventare come Dio. È la grande promessa di Dio, diventerete come me nel dono dello Spirito. E poi il versetto finale, questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui, è il commento che fa l'Evangelista. Questo fiume di acqua viva è lo Spirito Santo, è il dono di Dio, è Dio stesso come dono. Questo Spirito non l'avevano ancora ricevuto perché Gesù non era ancora stato glorificato. La glorificazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni è la sua morte in croce, perché è lì che Lui si rivela come Dio, perché sa dare la vita e sa amare fino in fondo. Allora qui si allude esattamente a quello Spirito, a quell'amore, a quella vita che Gesù ci dà quando sarà in croce e quando tutto sarà compiuto. Nell'ultimo giorno si aprirà il suo fianco e uscirà il suo spirito, simboleggiato dall'acqua e dal sangue, e noi, contemplando Lui che è stato trafitto, riceviamo lo spirito. Quindi non bisogna aver paura dei nostri desideri. Più grandi sono, meglio è. Il desiderio non produce nulla, accoglie tutto. Le cose principali non sono da produrre, né Dio, né le persone, né noi, ma sono da accogliere. Un pensiero per oggi. Scrive Don Paolo Squizzato: è necessario notare come nei Vangeli Gesù guarisca numerose persone mute. Potremmo pensare che siano state quelle persone zittite perché non allineate, non obbedienti, zittite dai genitori, dagli educatori, dai superiori, perché ritenute non interessanti, banali, fuori luogo, inadeguate. Gesù, quando parlava con le persone, deve avere avuto la meravigliosa capacità di infondere in tutti loro la fiducia di poter finalmente aprire bocca, di convincere a parlare, perché anche loro avevano qualcosa di bello ed interessante da dire. Lo Spirito di Dio soffia sempre e comunque, indipendente da chi detiene il potere. e crea unità in un'umanità formata da genti diverse, religioni diverse, esperienze diverse, in quanto ciascuno è portatore di verità, di bellezza, di fecondità, non fosse altro perché unico e irripetibile. Il nostro compito di cristiani non è far sì che le varie lingue delle donne e degli uomini del nostro tempo riconoscano il primato della nostra di lingua, ritenuta vera e impeccabile, ma far di tutto perché ogni diversità venga affermata e difesa, affinché un'umanità più umana possa edificarsi, fondata sulla logica della pace, della cura e della condivisione. Che il Signore vi dia pace. Buona domenica, buon dono dello Spirito a tutti.